Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 3 minuti primi e questa è Radio Onda Rossa. Oggi è mercoledì 8 di aprile e come ogni mercoledì va in onda la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, dobbiamo ancora parlare della chiusura degli OPG, lo mettiamo tra virgolette la parola chiusura, perché in realtà con la solita superficialità che caratterizza la stampa, ma non solo la stampa, anche gran parte, diciamo, del sentire delle persone, tutti hanno preso i titoli, hanno preso per buoni i titoli dei giornali, chiusura degli OPG, quindi dei manicomi criminali, e quindi oddio, vedono già le strade invase di queste persone cosiddette disturbati di mente o addirittura pazzi, ognuno li chiama come vuole, e sono sorte le solite paure, come faremo, che succederà, che non succederà, insomma, diciamo la solita confusione che regna su questo stato. In realtà addirittura abbiamo visto molte situazioni, diciamo, di persone per bene orientate a sinistra che hanno festeggiato perché hanno preso per buono il titolo del giornale, chiusura dell'OPG, un lager che da tempo funzionava, che rinchiudeva le persone dichiarate non sane di mente, e quindi con una violenza inaudita. Quando qualcuno ha visto le scene, le riprese dentro gli OPG, ha detto questi sono lager, è una vergogna, eccetera. Hanno letto quel titolo, chiusura dell'OPG, abbiamo risolto un altro passo verso la civiltà, abbiamo risolto un problema annoso, e quindi festeggiamo, e si è visto festeggiare quella da qualche altra parte con una diciamo, sana critica, però anche con una certa eccessiva, come dire, appiattimento di ciò che succede, certo non è successo niente, la realtà è rimasta la stessa di prima, ossia il controllo psichiatrico è rimasto come prima, il che è vero, però appunto non si può dire che non è successo niente. È sbagliato festeggiare, perché c'è poco da festeggiare, bisogna andare a vedere all'interno del meccanismo che creava diciamo gli OPG, e non solo creava gli OPG, perché diciamo il controllo di chi non è cosiddetto normale mentalmente non dipende dalla struttura dell'edificio OPG, sporco o meno che sia, così come la reclusione non dipende dalla struttura del carcere, mura, sbarre eccetera, pulito o sporco che sia. È un concetto di fondo, il problema della salute mentale va affrontato mettendo al centro il problema del controllo psichiatrico, quindi della normalità, dell'allargamento o la restrizione della cosiddetta superficie normale praticata dagli esseri umani, ciò che è normale, che cosa è normale e che cosa è anormale, dove finisce la soglia della normalità, così come il carcere è dentro di noi. E quindi non è tanto di appunto buttare giù le mura, quello non ci vuole niente. Se ci liberiamo dal carcere mentalmente, dalla reclusione, dalla punizione, dalla espiazione, anche lì dalla legalità e dalla estralegalità, da questi confini sempre variabili, sempre mobili, poi buttare giù il carcere ci vuole veramente un quarto d'ora, non di più, forse di meno. E quindi il problema dell'OPG, del controllo del pensiero umano, è il problema appunto della psichiatria, perché ci sono delle persone deputate a controllare la nostra mente. Questa cosa che una volta si leggeva sui romanzi di fantascienza, no? Questi imperi futuribili che controllavano le nostre menti, in realtà c'è, perché la psichiatria non è altro che questa cosa, un controllo del nostro pensare, non tanto delle nostre azioni, per quello c'è già il codice penale, quindi la reclusione, la galera e tutto quello che comporta, ma addirittura del nostro pensare, delle possibilità che abbiamo in futuro di fare azioni o di non fare. Quindi è legata al problema della pericolosità sociale. Attenzione, questo è proprio il centro motore che lega i due grossi, diciamo, elementi reclusivi, ossia il carcere e l'OPG, adesso diventeranno REMS, insomma, il controllo psichiatrico. Il controllo penale e il controllo psichiatrico sono uniti da un concetto che ormai purtroppo ha le sue radici da parecchio tempo in queste società, e che è quello della pericolosità sociale. E l'uno, il carcere, ritiene pericolosi quelli che hanno avuto dei comportamenti, quindi hanno avuto delle azioni trasgredendo la legge, e che potranno avere in futuro altri comportamenti sempre in violazione della legge. Quindi la giustizia penale si arroga il diritto di valutare se una persona che ha fatto un'azione contraria alla legge la potrà rifare. Addirittura, questo è, diciamo, i regressi che fa il controllo sociale, quindi il controllo penale, addirittura si arroga il diritto di dire, anche se uno non ha fatto nessuna violazione di legge, la potrà fare in seguito, secondo gli ambienti che frequenta, secondo il tenore di vita che ha. Lo vediamo rispetto per esempio alle categorie che oggi occupano la cronaca nera dei giornali, a sproposito, perché non è che fanno niente di terapia, però la cronaca nera così si accanisce, tipo i Rom, Sinti, oppure immigrati eccetera. Beh, questi anche se non hanno fatto niente vengono ritenuti suscettibili di fare alcune azioni illegali e quindi perseguite dalla legge. Stesso discorso sul problema della cosiddetta non sanità mentale, cioè anche lì si parte da una azione che però non viene trasgredita, non viene sanzionata l'azione. Uno da nel momento dell'arresto, perché uno ha fatto un furto o qualche cosa, o anche semplicemente per ubriachezza molesta, rumori notturni e tante cose che succedono, uno viene preso, agguantato dalle forze dell'ordine, se reagisce come è del tutto normale per non farsi arrestare, e lo fa in maniera un poi diciamo in malo modo può essere preso dalle forze dell'ordine e portato di fronte a uno psichiatra perché valuti se questo è sano o non sano di mente. Ovviamente in quel momento è ancora agitato, si è più agitato quando gli hanno promesso che lo portavano di fronte a una persona, insomma, a qualcuno che decideva la sua salute mentale, quindi lo psichiatra spesso lo prende e lo indirizza al manicomio criminale. Questo è il quadro. Ora, il problema, che vuol dire, detto tutto questo discorso, poi l'abbiamo già affrontato, abbiamo sentito diversi pareri, tutti coloro che più o meno si muovono sul terreno della critica alla psichiatria, così, il problema attualmente, vediamo poi cosa sono le REMS, di diverso e di che cosa hanno di diverso e di comune con gli OPG, no? C'è qualcosa che è stata modificata, ma ben poca cosa, e soprattutto non si è affrontato il tema di fondo, il nocciolo del problema, che appunto diciamo è la pericolosità sociale e il controllo psichiatrico. Li vedremo dettagliatamente e vediamo anche a che punto sta il cosiddetto trasferimento di questi reclusi dagli OPG alle REMS, se queste sono state fatte o non sono state fatte, se stanno ancora in alto mare oppure no, lo vediamo. Allora 15:14, diciamo, intanto vi annunciamo che tra poco, tra 15 minuti, sentiremo delle realtà qui a Roma, come un po' in tutta Italia, che appunto in questi giorni, questa settimana, in questo caso domani giovedì, affronteranno questo problema in maniera discutendo attentamente che cosa è stato questo percorso dell'OPG. Intanto dobbiamo, questa della chiusura dell'OPG, che poi abbiamo visto non è risoluzione del problema del controllo psichiatrico e della pericolosità sociale. Dunque, intanto bisogna dire una cosa. Qualcuno che c'ha qualche anno di più sulle spalle si ricorda per esempio tutto il dibattito, il movimento, le manifestazioni eccetera che hanno preceduto la chiusura dei manicomi, la cosiddetta legge Basaglia, che anche quella è stata terribilmente peggiorata durante i diversi passaggi parlamentari, tuttavia insomma ha segnato un po' anche quella un punto importante nel percorso. Bene, quella battaglia lì non fu una legge fatta sotto le emozioni dopo aver visto delle immagini spaventose come è stata quella degli OPG, ma fu preceduta da un dibattito che investì gran parte della società, manifestazioni notevoli, massicce, fatte dal movimento in tutta Italia, e alla fine appunto si arrivò. Che cosa non aveva quella legge di buono? Non aveva il fatto che appunto chiudeva sì i manicomi, cioè le strutture manicomi, però lasciava inalterata la possibilità a strutture private di esercitare le attività che prima appunto esercitava il manicomio statale, ossia la possibilità di, sotto sempre l'influenza della famiglia che porta una persona a dire questa non sta, è malata di mente, è uno psichiatra che dice sì, ha dei disturbi mentali, e quindi nelle cliniche private si è esercitato da allora in poi, quindi da sempre, la possibilità perfino l'elettroshock, psicofarmaci, quindi la inondazione di psicofarmaci che hanno devastato parecchie persone. Quindi è rimasto il meccanismo manicomiale, però relegato alle strutture private, alle cliniche private. In realtà, in una situazione come questa, no, legata al quella è una struttura capitalistica in cui la proprietà privata fa da padrone, non è facile dire nemmeno i privati potranno fare più certe cose. Bisogna fare delle leggi molto attente e che vadano al fondo del problema. Quindi comunque questa è un'altra cosa. Però appunto quella legge, la legge 180, nei passaggi parlamentari ha smentito abbastanza la partenza, che era quella proprio di qual era l'elemento centrale di quella legge, cioè di quella battaglia, era quella di mettere al centro del problema non tanto come sono fatti i manicomi, come erano fatti i manicomi, se il trattamento lì dentro era violento oppure no, se lì venivano imbottiti di psicofarmaci oppure no, se c'avevano gli spazi per muoversi oppure no, insomma quanto ci devono stare oppure no, eccetera, ma metteva al centro la figura della persona che prima appunto veniva rinchiusa in un manicomio e che doveva avere uno statuto, cioè dei suoi diritti inalienabili, e che doveva vivere insieme all'altra gente in libertà, potendo utilizzare dei servizi medici sanitari gratuiti che stavano nei vari punti di arrivo. Lui si muoveva liberamente e poteva andare a fare a prendere cure o altre cose, a fare controlli o altro in delle strutture esistenti sul territorio. Quindi era un po' la società nel suo insieme che metteva in moto un meccanismo fatto di strutture non recludenti, però, ma semplicemente come fosse un laboratorio dove uno va a misurarsi la pressione, a farsi l'analisi del sangue. Ecco, questo il meccanismo doveva essere. E poi tutta una struttura sociale di sostegno che permetteva anche tipo l'assistenza domiciliare, tipo l'assistenza alla persona disabile che doveva appunto accompagnarli in situazioni, se non avevano la famiglia che potesse accoglierli, ma venivano accolti in strutture pubbliche. Questo doveva essere, che ovviamente è stato smentito, però questo elemento centrale, perlomeno nel suo ideale, è rimasto. Al centro ci stavano non i manicomi in quanto tali, no? Brutti, cattivi, da ristrutturare o meno, ma quanto la figura del recluso, che abbatteva, quindi si metteva al centro la figura di quello che era prima recluso nel manicomio, e si diceva non più, questo deve essere libero. Questa persona deve essere libera, e poi con tutto i diritti parzialmente tolti, ovviamente, perché tra l'altro erano un costo che questa società un po' sempre sparagnina e squallida non voleva sborsare, comunque però appunto si metteva al centro. Differente è stato in questa battaglia qui, la chiusura degli OPG non è stata preceduta da questo grande battaglia, movimento, manifestazioni, dibattito. Praticamente i giornali se ne sono fregati totalmente e completamente. Qualche articolo è comparso sui giornali a ridosso del 31 marzo, che era il giorno che la legge riteneva dovessero essere chiusi i manicomi, gli OPG, e che hanno detto, hanno scritto qualche articolo prima e qualche articolo dopo. Oh, ricordiamo che questa del 31 marzo 2015 era il terzo, cioè il quarto rinvio, dopo tre rinvii, questa volta il quarto, non l'hanno potuto più rinviare, perché altrimenti avrebbe fatto una figura vergognosa, ancora un'altra ennesima figura come quella che hanno fatto l'altro ieri, ma non doveva suonare, non doveva anche questa suonare nuovo, come è stato tutti i giornali anche qui, quando la Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, ha detto in Italia dopo Genova le forze dell'ordine hanno torturato. Buongiorno, noi lo sapevamo, e chi è che non lo sapeva? E il problema lì è stato un braccio di ferro tra Stato e società cosiddetta civile, cioè l'insieme delle associazioni, movimenti, associazioni, partiti, persone, individui, eccetera, che di fronte a questo scontro a mettere sotto processo, ma non nelle aule dei tribunali, bensì sulle piazze, lo Stato che aveva fatto quelle po' di torture, invece la gran parte delle associazioni hanno fatto un passo indietro, lo stesso partito, perfino gli individui, insomma non c'è stata una risposta, addirittura c'è stato uno scambio abbastanza vergognoso tra quel massacro e il silenzio, se non quello che agiva sul terreno diciamo della procedura processuale, cioè di seguire i processi, ma anche quello nemmeno tanto ricco. Comunque c'è stato un po' uno scambio abbastanza brutto, sporco, tra il silenzio su quelle torture e il, come dire, e qualche beneficio. Basta sapere che l'anno, un anno e mezzo dopo, a Firenze si tenne più o meno lo stesso movimento, molto più numeroso, tenne una kermesse vergognosa in cui tutti, Stato, Regione, Comune, eccetera, diedero: noi siamo dalla parte del movimento, sì, per un altro mondo possibile, tutte queste stronzate. Scusate, ma la vergogna di fronte al fatto che ormai anche una corte internazionale ha deciso che quelle sono state torture, insomma, che lo Stato, la polizia, le forze della repressione siano quello che siano, non fa stupore. Quello che fa stupore è che la gran parte del movimento ha fatto non un passo indietro, tre passi indietro. E insomma, però dicevamo, il problema è quello che questa legge è stata fatta sotto un'emozione, quando appunto, l'abbiamo ripetuto mille volte perché è importante capire queste menti, quando una commissione senatoriale, andando in giro così, vanno in giro per le carceri e anche per gli OPG, però dentro questa c'era anche qualche medico, ma non è, secondo mio modesto parere, non è stato tanto il medico quanto un bravissimo operatore cinematografico che, sapendo lavorare con la macchina presa, ha fotografato i pezzi di realtà più spaventosi e l'ha messi sulla sua cinepresa. Ha saputo interpretare la sofferenza tremenda che in quei posti viene inflitta dallo Stato a delle persone. Ha portato fuori, ovviamente era un documento ufficiale perché l'ha avallato la commissione senatoriale. Questa cosa è andata a finire sulle televisioni e la gente: oddio, ci abbiamo i lager dentro casa. Ovviamente lo sapevano tutti, oppure, se volete la mettiamo così, se la gente, chiamiamola gente perché le persone volevano sapere che cos'erano gli OPG, potevano chiaramente informarsi. Ci stanno tantissimi video, tantissimi blog che parlano seriamente di questa cosa, non tantissimi ma ce ne stanno tanti, tantissime fotografie, tantissime relazioni, testimonianze, figurate, anche libri sono usciti da parte di persone che sono state per un furto 30 anni dentro gli OPG, quindi ce n'era di tutto se le persone volevano interessarsi. Purtroppo non sente questo paese, ormai negli ultimi 20 anni ha buttato un velo sulla realtà, fa a meno della realtà, e difatti quando la Corte Europea ha tirato le orecchie per lo stato delle carceri, ecco lì, oddio, tutti a parlare di carceri. Quando un video ha messo il dito sulla piaga degli OPG, tutti a sé, e hanno fatto di fretta e furia una legge. ma senza che c'è stato un grosso dibattito nel paese, anzi non c'è stato per niente. Il movimento, una piccolissima parte del movimento se ne è occupato in maniera interessante. Il 28 c'è stata una manifestazione sotto l'OPG di Reggio Emilia, consistente, ma non assolutamente non aveva nessun rapporto con le mobilitazioni sotto i manicomi che si facevano al tempo negli anni 70. Però insomma comunque qualcosa c'è stata di risposta, non così forte da dire bene adesso che abbiamo visto la porcheria degli OPG ragioniamo sul perché ci stanno, che cos'è la normalità e la anormalità, che cos'è il disagio mentale, che cos'è la pericolosità sociale, che cos'è il controllo psichiatrico, e andiamo al fondo, perché le persone vanno a finire là dentro, ecco, si poteva, invece questo non è stato fatto. Sono state, si è detto solo aboliamo gli OPG e facciamo al solo posto le REMS, però hanno la parola residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quindi c'è la parola residenza per l'esecuzione, praticamente è un sinonimo di reclusione, e difatti lì si reclude anche lì dentro, anche nelle REMS si terrà le persone recluse. La differenza, ecco, dopo tanto, perché tre volte è stata cambiata questa legge, nei rinvii che ha avuto, l'unica cosa è che non permetterà la permanenza totale a vita ad eternum in queste strutture, perché c'è un limite dato da quanto prevede la legge per il reato che hai fatto. Se uno ha fatto una rapina e mettiamo quel tipo di rapina, la legge prevede massimo 8 anni, uno più di 8 anni dentro le REMS non ci può stare, mentre invece prima c'era il famoso ergastolo bianco in cui si entrava anche appunto perché uno aveva fatto un furto con degli amici, gli amici prendevano ritenuti sani di mente 6 mesi di galera, 1 anno, quello che era, e chi andava a finire nel manicomio criminale ci stava a 30 anni oppure tutta la vita, usciva in barella, e questo è il quadro. Quindi qualche elemento si è portato, poi si è detto bisogna avvicinarli all'altro elemento, bisogna sparpagliarli nel territorio, non i 6 OPG ma a livello regionale delle REMS con non più di 20 posti. Ma l'altro elemento centrale è che non saranno più dipendenti dal Ministero della Giustizia come sono, come erano gli OPG fino all'altro ieri, ma le REMS dipenderanno dalle AS regionali, cioè dalla sanità regionale, quindi passano dalla giustizia alla salute, ed è un cambiamento notevole. Non avranno più dentro i corridoi, dentro la struttura, le guardie carcerarie, cioè perché appunto non fanno parte della giustizia, quindi del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ma ci sarà il personale civile dentro. Fuori però, e qui rimane un punto interrogativo, fuori il controllo esterno di queste strutture dipenderà dal prefetto che, utilizzando le forze di polizia, stabilirà un controllo militare all'esterno, per cui le differenze non ci sono. C'è però una cosa molto importante, e questa la diciamo, poi diamo voce a chi sta organizzando dibattiti interessanti su questa vicenda, c'è però il fatto che sposta il terreno di lotta per la fine, per la distruzione del controllo psichiatrico. Mentre fino a ieri avevamo questi mostri, gli OPG, questi lager veramente di vera e propria tortura, questa più feroce di quella di Bolzaneto, che quindi andavano abbattuti, e vabbè, e questa cosa diciamo si ragiona, adesso si sposta su quel terreno, le REMS che probabilmente saranno fatte più graziose eccetera, ma non sappiamo quanto, le vedremo, però il problema è che mantengono la pericolosità sociale e la definizione di persona da tenere sotto il controllo psichiatrico. Questi sono i due punti centrali che adesso sono rimasti, quindi si sposta il terreno dalle strutture a un concetto, a un modo di pensare, alla nostra cultura di base, perché la nostra cultura, la nostra, di tutti noi, e dobbiamo farci un'autocritica forte altrimenti facciamo solo slogan, prevede e la sanzione rispetto a una violazione di regole, di legge eccetera, e la diciamo reclusione per le persone ritenute pericolose socialmente per sé e per gli altri. In the days are getting longer, the people come out in the streets at night. I'll be the one who knows your name. I'll be the one who plays the game. Thank you. Allora, come dicevamo, siamo in collegamento con una compagna, Marina, che salutiamo. Ciao Marina, buongiorno.
Ciao a tutti e a tutti. Ciao.
Allora, perché appunto Marina, insieme ad altre compagne e compagni, adesso ci racconterà, lei della Rete Evasione, insieme alle Cagne Sciolte ed altre strutture, hanno organizzato per domani, quindi appunto tenetevi pronti perché domani pomeriggio c'è questa bella iniziativa, proprio per discutere sugli OPG. E allora intanto la salutiamo e ci facciamo anche raccontare, perché come dicevamo all'inizio non è usuale, non è normale purtroppo, scusate questa parola, non è diffuso, mettiamolo così, l'interesse da parte del movimento per questa faccenda, per questa cosa degli OPG, della salute mentale, del controllo psichiatrico, viene un po' dimenticata. Allora ci interessa sapere come mai alcune strutture, quella di cui fai parte tu e le altre, la Rete Evasione e le altre, si sono avvicinate con interesse a questo aspetto. A te Marina.
Guarda, allora ciao a tutti e a tutti di nuovo, devo presento un attimo la Rete Evasioni e quindi faccio una leggera digressione dall'argomento così ben trattato da te molto esaustivamente, infatti non so se riuscirò ad apportare nuove cose. La Rete Evasioni è una rete che è nata dopo i fatti del 15 ottobre 2011 a Roma, quella manifestazione che diciamo fu indetta a livello internazionale dall'Indignados e che invece a Roma ebbe delle connotazioni un po' più particolari, diciamo, dove in piazza si espresse la rabbia di tutti coloro che sentono sulla propria pelle l'impossibilità di esprimere i propri sogni, i propri desideri, di poter immaginare un futuro diverso, e per cui più che diciamo indignati si espresse una vera e propria incazzatura per strada, una degna incazzatura. E la repressione in piazza sappiamo bene quella che fu, e la repressione nei tribunali continua con tre tronconi di processi che vanno avanti con accuse pesantissime, dalla devastazione e saccheggio che sappiamo, insomma, possiamo ben dire che ormai è un'imputazione che è un monito per tutti coloro che intendono viversi, insomma, momenti di conflittualità, che escano un po' da quel democratico dissenso che insomma, non è, vediamo un po' tristemente che non porta a molto. E quindi ci sono questi tre tronconi di processi con imputazioni, devastazione e saccheggio, tentato omicidio, adesso ne sta andando avanti il terzo processo. Voglio solo dire così, scusami, ripeto la digressione, comunque sempre di repressione si tratta, però approfitto per ricordare che l'11 e il 12 maggio ci sarà la requisitoria dei PM, che inizia l'11, il 12 probabilmente proseguirà, inizieranno le difese se il PM avrà finito, quindi ci sarà la richiesta di condanna, e poi l'8 giugno dovrebbe proseguire con le difese, la sentenza si aspetta più o meno per luglio. Questo è importante da dire perché insomma ci sta pensando anche a delle mobilitazioni di solidarietà. La rete è nata proprio in solidarietà per gli imputati di quel processo e sostegno, quindi non solo come coordinamento, diciamo, tra imputati e difese, supporto alle difese, ma soprattutto con l'intenzione e la voglia di allargare quello che è un sentimento, ai noi, di solidarietà che sembra un po' essersi perso negli anni. Certo. E solidarietà per tutti coloro che sono colpiti dalla repressione, e dalla repressione sono colpite anche le persone che subiscono il controllo psichiatrico attraverso i TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e poi l'internamento negli OPG, e adesso, come tu ben dici, questa, diciamo, da una parte una riforma insomma che toglie la brutalità degli OPG, però che rimane insomma sostanzialmente ha le stessissime connotazioni. Come ci siamo arrivati? Come dicevi giustamente tu, in effetti questo è un argomento ben poco affrontato, ben poco approfondito, anche non molto sentito dalle stesse aree di compagni. Noi ci siamo arrivati anche noi quasi per caso, perché una persona che alcuni di noi della rete conoscono, una donna, ha subito un trattamento sanitario obbligatorio e da lì è stata, diciamo, trasferita poi all'OPG di Castiglione delle Stiviere, perché era stata imputata di un reato, tra l'altro disastro, tentato disastro di edifici, non so da dove se lo sono andata a prendere, ed è diciamo rimasta a Castiglione delle Stiviere per 6 mesi e da pochissimo è stata spostata a uno delle REMS già pronte qui nel Lazio, che è a Ponte Corvo. Allora, le cose sono varie, Salvo, l'argomento è veramente complesso. Diciamo che per l'iniziativa di domani, essendo la persona con la quale siamo entrati in contatto una donna, anche le Cagne Sciolte, che da tempo si occupano di questioni di genere, si sono anche sentite di voler approfondire questo argomento, in particolare da un punto di vista di genere, non perché ritengano che diciamo che il genere maschile subisca meno o più le donne più questo tipo di controllo e di repressione, ma semplicemente perché diciamo sono le questioni sulle quali loro si muovono, e quindi è nato questa diciamo questo connubio tra noi e le Cagne, e che sarà, insomma, sarà questa iniziativa di domani. Io volevo dire una cosa rispetto a quello che tu stavi dicendo, e cioè che nelle REMS è vero che l'imputazione, che il, diciamo, non ti potranno trattenere più a lungo di quello che è la condanna, il tetto della pena che tu avresti subito, sì. Ma una questione è quella che negli OPG ci puoi capitare, diciamo, attraverso varie strade, certo. Una è quella, per esempio, che molto spesso viene usata anche all'interno dei carceri, come tu saprai bene, che è un monito diciamo per molti detenuti e detenute, che è appunto se ti comporti in un certo modo e ritengono che tu abbia bisogno di un periodo di osservazione, ti possono mandare all'OPG, ok, e lei, quello è eri detenuto per una causa, ritengono appunto che da un certo punto della tua vita tu non sei più sano di mente, ti mandano all'OPG. La questione è che molto spesso invece dai reati per cui sei imputato tu vieni prosciolto, proprio perché sei considerato nel momento in cui hai compiuto quel reato incapace di intendere e di volere, quindi c'è un proscioglimento. Allora, la mia domanda, alla quale non ho trovato assolutamente risposte pur cercando, è: che cosa succede nel momento in cui tu sei prosciolto, quindi non sei punibile? Quanto tempo rimarrai nelle REMS?
Infatti il problema
non c'è, quindi ci sarà sempre questo giudizio psichiatrico che verrà rinnovato, quindi anche l'aspetto del cosiddetto ergastolo bianco non è superato, perché ci sarà il giudizio psichiatrico che sarà rinnovato ogni tot, non so quanto, perché attualmente negli OPG sono 6 mesi, ogni 6 mesi ti devono fare una perizia psichiatrica, nelle REMS non lo so. Inoltre io proprio oggi ho telefonato alla REMS di Ponte Corvo, perché questa amica è stata appunto trasferita lì, e a questo proposito voglio dire che ho ricevuto una lettera accorata di questa persona, dove mi racconta Castiglione delle Stiviere, dove era lei, era diciamo una struttura dove già lì non c'era personale penitenziario,
certo.
L'unico reparto femminile, certo. Di tutto il territorio nazionale, e mi descriveva il panico in cui stavano le internate, perché questi spostamenti sono per loro motivo di forte agitazione, anche perché facevano una valutazione, e poi vale a dire che sono insane di mente, facevano una valutazione che era quella di: questo posto ormai è avviato da anni, ci sono delle cose che vanno in automatismo, dove andremo chissà cosa succederà.
Esatto.
E la conferma purtroppo mi è stata data chiamando oggi appunto Pontecorvo, perché volevo andare a trovare questa mia amica. E per esempio, così, la domanda che dicevo, ok, io sono stata autorizzata dal giudice all'OPG di Castiglione delle Stiviere per fare il colloquio, voi avete gli incartamenti? Incartamenti? Lei è autorizzata? No, non sappiamo, guardi, faccia una cosa, venga qui, quindi un'incertezza incredibile. Oppure orari delle visite, dalle 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, all'OPG di Castiglione delle Stiviere potevi fare sia la mattina che il pomeriggio, quindi potevi fare 4 ore durante la giornata. Lì mi hanno risposto, non lo so, noi ci atteniamo a quelle che erano, diciamo, le regole degli OPG da dove provengono. Quindi mi diceva lui, io ho parlato con un medico, perché si parla con i medici per avere notizie di questo tipo, immagino un'ora di colloquio. Ho detto no, guardi, all'OPG delle Stiviere erano 4 ore, quindi si brancola nel buio, tanto che lo stesso medico mi ha detto, guardi, in realtà stiamo cercando di darci una sistemata perché non sappiamo come comportarci.
Esatto. Ma questo è così, perché è stata fatta questa legge, come dicevo prima, sotto l'emozione, no? Dio, che vergogna. Non è stato fatto un regolamento dettagliato. Sappiamo che, come nel carcere, ci sono le leggi, ma poi c'è il regolamento penitenziario che fa testo, un regolamento che dice esattamente cosa deve avvenire ogni mezz'ora. Ecco, lì non è stato fatto perché l'incapacità. Vabbè.
E questo sarà chiaramente tutto a svantaggio di chi appunto è lì internato, dei parenti che vogliono andare a trovare, perché se c'è una cosa che probabilmente queste persone, come tutti noi, hanno bisogno, è di una certa serenità, almeno per quelle minime garanzie che avevano. Io voglio anche aggiungere che la questione TSO, OPG, REMS non è poi così lontana dalla nostra presunta normalità quotidiana. Ho avuto occasione, prima della manifestazione 28 marzo della Reggio Emilia, di seguire una serie di incontri su questa triste questione, e sembra che TSO sono anche stati già applicati a varie persone che si sono opposte agli sfratti. Per cui una persona che viene sfrattata e che manifesta la propria incazzatura in modo, diciamo, appunto, non da semplice democratico dissenso, ma leggermente incazzato, rischia di essere portato per 3 giorni, 7 giorni, perché TSO può durare 7 giorni, di essere costretto a un trattamento sanitario obbligatorio. Per cui, diciamo, la tua analisi, la tua valutazione che facevi su come poi il controllo psichiatrico, e in particolare, diciamo, questo punta di iceberg del controllo psichiatrico, viene e va di pari passo a quelle che sono forme di repressione decise, politicamente decise e non casuali, è sempre, direi, più chiaro, più attinente, no? Anche perché poi la persona che subisce magari lo sfratto viene messo nel TSO, magari in quel, poi va rapportato all'OPG perché magari per difendersi dallo sfratto ha compiuto una resistenza, una violenza, e quindi un reato, ed ecco lì che voglio dire, inizia la dolorosissima e stigmatizzazione, esatto, poi di queste persone che oltre ad essere poi trattati con farmaci che sappiamo bene che tendono all'annientamento, all'annullamento della persona, e creano delle fortissime dipendenze, per cui magari alla fine, diciamo, dei problemi davvero fisici e psichici li hanno, insomma, quando, come dici tu, probabilmente basterebbe non so, io ho letto anche, ho sentito anche delle interviste di gente che ha subito il TSO e che ti dicono chiaramente, io lo so di essere una persona particolare, però forse se ci fosse un po' più di ascolto, un po' più di vicinanza, un po' più di solidarietà, certe mie stranezze potrebbero essere accolte come facente parte della personalità di una persona, e non invece costrette alla psichiatrizzazione.
Esatto. E infatti questo è il problema, che non manca l'ascolto, ma questa cosa produce anche un rifiuto, un rigetto da parte, per esempio, di alcune famiglie che casomai in difficoltà economiche, che sono una famiglia con tanti figli, cioè, che stentano. Io ho avuto pure delle telefonate qui di queste settimane che trattavamo questo problema, che dicevano: vabbè, ma io non ce la faccio a prenderlo quello lì che torna, perché non c'ho le storie. È chiaro che creano nelle famiglie dove dovrebbero andare queste storie un sovrappiù di fatica, di incombenze che forse non hanno disponibilità di assolvere, ma appunto qui dovrebbe scattare l'assistenza pubblica domiciliare. Cioè è chiaro che un paese come questo, che ha il numero di assistenze sociali il più inferiore percentualmente a tutta l'Europa, è chiaro che non può lavorare così, perché le persone dimesse non è che puoi buttarle in mezzo alla strada e dice mo va, andate massacrati dopo anni e anni passati in OPG. Vanno sicuramente seguite in libertà, cioè con che possano muoversi con i propri piedi nella strada, nelle vie, nelle ma dovrebbero essere seguiti, ma qui non vogliono capito, è questo il problema.
Sì, ma vanno sicuramente seguiti, anche perché dopo anni e anni di somministrazione di farmaci micidiali è chiaro che no, ci vuole anche una certa, diciamo, un periodo anche di recupero, no? Esatto, anche nel ritornare alla cosiddetta tua normalità, insomma una quotidianità, no?
Mm-hmm. Certo.
E questo, e poi guarda, dimmi, perché qua si potrebbe andare avanti ad oltranza, insomma. No, diciamo che l'iniziativa di domani è stata pensata proprio per dare un seguito anche a questa manifestazione del 28, perché appunto a marzo a Reggio Emilia, perché appunto la questione non si conclude certo con la chiusura degli OPG e con l'apertura dei REMS, come abbiamo detto. Si intende appunto comunque continuare un approfondimento su queste questioni. Domani, all'iniziativa che insomma che ci sarà, poi vi dirò nei dettagli, sarà distribuito anche un manualetto che è la guida all'autodifesa a cura del collettivo antipsichiatrico di Francesco Mastro Giovanni. Sì. Mastro Giovanni, non so se vi ricordate, è il maestro che nel 31 luglio 2009 in Valle della Lucania fu ricoverato per un TSO, era un anarchico, diciamo mal visto in particolare dalle forze dell'ordine di quel paese, aveva subito un terzo ricovero obbligatorio, trattamento sanitario, ed è morto durante il trattamento sanitario perché è stato la bellezza di 72 ore legato al letto di contenzione con solo che, diciamo, in questo caso è venuto fuori perché i parenti si sono mossi ed era stato tutto filmato. Infatti c'è anche lì una testimonianza sul web di quello che gli è accaduto, per cui ci sono gli infermieri che ripassano vicino e puliscono la stanza senza assolutamente come dire, posare lo sguardo su
una persona che stava morendo,
lo sguardo su Francesco, e lui è morto alla fine. Esatto. Legato a un letto. Perché un'altra cosa che bisogna dire, io non so se le REMS aboliranno nei fatti questa barbarie, però per esempio questa mia amica all'OPG di Castiglione delle Stiviere ha visto portare una donna che si era rifiutata, insomma, che cercava di opporre resistenza all'essere internata là dentro, l'ha vista mettere su un letto di contenzione, certo, che ancora rimangono e che sono torture e moniti per chi è internato su come si deve comportare e sull'accettazione dei farmaci, anche perché uno dei modi per uscire dall'OPG, anzi forse l'unico a sentire un po' le testimonianze, è quello che la persona che sta nell'OPG oppure subisce il TSO riconosce la propria malattia mentale acconsente a prendersi farmaci. Certo. Quindi, come dire,
Ma infatti no? il problema è che è rimasta la contenzione sia fisica che farmacologica, e quello è il punto centrale. Io dico, c'è un passo avanti per noi se vogliamo lottare, perché ieri era il Ministero di Grazia e Giustizia, il DAP, quindi praticamente strutture abbastanza difficili. Questa volta ci stanno le regioni, quindi se vogliamo lottare contro queste cose, diciamo, perché rimane il controllo psichiatrico, certo, rimane la contenzione, certo, fisica e farmacologica, ci stanno più vicini, cioè la regione è più, certo, vicina, e possiamo lottarci contro più facilmente, perché ci andiamo sotto tutte le mattine se vogliamo, e possiamo quindi, certo, riprendere la nostra battaglia, tutto qua.
E aggiungiamo che probabilmente saranno anche affidati a privati, che è la ciliegina sulla torta, nel, certo, senso che poi se vengono affidate la gestione di questi posti ai privati, capiamo bene di quanto il privato possa lucrare su questi posti, e quindi quanto durerà poi in realtà l'internamento dei...
Se produce profitto
la chiusura, insomma, non sarà più internamento, non, sì, so come vabbè, vogliamo chiamarla. Allora,
sempre reclusione, comunque sì.
Ecco, esatto.
Comunque, no, il problema è quello, è chiaro che già alcune regioni, non volendo, mi pare la Liguria, non avendo ancora stabilita, ha detto darà in affidamento, sì, pagando una retta. È chiaro che se paghi una retta, la ditta privata che si fa un profitto tende a mantenersi quel profitto, quindi a mantenersi la persona reclusa, è chiaro.
Esattamente.
E questo è un grave fatto. Bene, allora intanto dici il posto.
Allora, dove si terrà domani, allora domani è alle Cagne Sciolte in via Ostiense numero 137, alle 18 inizierà con la proiezione del documentario Reparto 14, che è una esperienza del dottor Antonucci, che è un antropsichiatra, certo, dove racconta, insomma, vabbè, lo vedrete, insomma, la liberazione di alcune donne internate in un manicomio. E dopo inizierà il dibattito, appunto con la presentazione, insomma, della rete, delle Cagne, e poi perché tutta l'iniziativa è a benefit, a sostegno benefit per questa persona che, insomma, si trova adesso a Rems di Pontecorvo, questa donna, mm-hmm, e quindi poi ci si racconterà, perché abbiamo anche una lettera di questa amica, e quindi racconteremo la sua esperienza. E poi ci sarà delle ispezioni di un documentario che si chiama, io consiglio di vederlo per intero, Code di Lucertola, dove ci sono varie testimonianze di gente che ha subito ETSO, e si concluderà con la cena vegan a benefit. Quindi è domani dalle 18 alle Cagne Sciolte, via Ostiense numero 137, e l'iniziativa delle Cagne Sciolte della Rete Evasioni.
Perfetto, Marina, ti ringraziamo, e speriamo, grazie, che appunto iniziative così si moltiplichino per la città quanto mai necessarie, perché, diciamo, insomma, la cosa ci riguarda da vicino, non solo come solidarietà, ma perché abbiamo visto che chiunque di noi può finire sotto le grinfie di questi cosiddetti garanti della normalità, e siccome, esatto, si stringe sempre di più, non lo so, il recinto della normalità,
esattamente
possiamo finirci tranquillamente. Ti ringrazio, Marina, e ci
niente,
vediamo domani.
Grazie a voi, e un saluto a tutti e a tutti.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Everybody chokes when they see someone cut down in their prime. Show when you look at me, but I know I'm in mine. I'm potent, baby, I'm potent, dangerous to the naked eye. Rest your head on this bed of mother's pride, find out why. Do you wanna take me home? A real sense of purpose now. Give me a sense of purpose, a real sense of purpose now. Bully boys don't bother me, I purse my lips and they run away.
you hold your line true. Don't come around here every day. I'm potent, baby, I'm potent. Just one swig of me, we get Moscow smash. The top of yours makes me stagger and swirl. I guess I'm outclassed. When they see someone cut down in their prime, take this pity your heart, lift me in mine. One, two, three, four. Wanna take me home? Wanna take me home? Baby, give me a sense of purpose, a real sense of purpose now.
E allora, ancora in diretta, siamo per terminare la trasmissione. Non era un modo di dire quello che discutevamo con la compagna Marina sul fatto che questa cosa ci interessa sempre di più a noi. Intanto perché abbiamo visto che la categoria di pericolosità sociale attiene sia al controllo penale, quindi alle questioni, chi va sotto le questioni della repressione, così come appunto alle cosiddette persone dichiarate incapaci di intendere e di volere. L'esempio che portava Marina è che alcune persone che resistono agli sfratti, no, occupanti di case oppure persone sfrattate che per un motivo abbastanza comprensibile non vogliono andare a dormire sotto i ponti, non mantenersi un tetto sulla testa, credo che sia uno dei bisogni fondamentali degli esseri umani, no? Da sempre, no? Quindi, e se uno resiste con un po' di, come dire, di animosità, rischia di essere, lo è stato, qualcuno è stato dichiarato persona da ricoverare nelle strutture appunto dove vengono rinchiusi i cosiddetti infermi di mente. Ma non solo, abbiamo visto che in carcere, nelle carceri normali, insomma, di normale non hanno niente le carceri, però insomma nelle carceri esistenti, e sono ben 200 e passa istituti penitenziari nel paese Italia, bene, qui lì dentro si sta diffondendo molto l'uso di psicofarmaci, perché è chiaramente una persona rinchiusa là dentro con la sofferenza che impone la reclusione carceraria, è chiaro che è facile che si incazzi, è normale, si arrabbi e che dia segni, diciamo, di insofferenza. Bene, questa sua cosa spesso viene punita con la squadretta, con le botte, col pestaggio, a volte con le sanzioni disciplinari, ti vietano il colloquio e altre, ma altre cose anche dichiarate appunto in stato di agitazione, quindi vai sotto la infermeria psichiatrica presente in molti carceri e lì comincia il trattamento, psicofarmaci, TSO eccetera, fino a che puoi passare dal carcere all'OPG, prima adesso passerai alle REMS. Questo fatto è molto frequente, il passaggio dal carcere all'OPG, prima adesso alle REMS, era abbastanza frequente. E perché? Perché chiaramente in situazioni di grasso disagio, di grande disagio come il carcere, di grande sofferenza, è possibile appunto che uno dia segni, diciamo, di arrabbiatura. Se questa arrabbiatura viene dichiarata alla soglia dell'infermità mentale, poi passi sotto il controllo psichiatrico. Non solo, ma abbiamo visto la pericolosità sociale viene utilizzata normalmente nel sistema penitenziario nella fase di esecuzione della pena, cioè quando uno è stato condannato e sta nella fase finale, per accedere o meno alle misure alternative. Se uno vuole le misure alternative, tipo per esempio gli ultimi quattro anni di carcerazione, vuole farli in semilibertà, in affidamento ai servizi sociali, in lavoro esterno eccetera, viene considerato anche lì se è pericoloso socialmente o pericolosa socialmente,